torniamo in studio per questo caffè di Radio X, un caffè molto particolare perché riguarda me, e quindi ho chiamato un'amica a dialogare con me, visto che dobbiamo parlare di un libro mio appena uscito. Quindi io adesso, dopo questa brevissima introduzione, do la parola a Rossana Coppes e vediamo cosa fa e cosa dice. Prego Rossana, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti. Oggi l'intervistatore diventa intervistato e parliamo di famiglie, famiglia al plurale. Giovanni Follesa ha pubblicato un saggio, una raccolta documentaria di storie di unioni civili, si intitola We Are Family, è pubblicato da Janus Editore, ma io chiedo subito, così a bruciapelo, a Giovanni, unioni di chi? Chi sono queste famiglie?
Sono quelle famiglie che si sono potute sposare dal 2016 ai giorni nostri, cioè dopo l'approvazione della legge Cirinnà. Quindi sono coppie omosessuali che magari convivevano da tanto tempo, stavano insieme da tanto tempo e finalmente, grazie all'approvazione di quella legge, tanto sofferta, perché insomma in Italia avevamo tentato con i DICO, con i PACS, con tante altre sigle che poi non erano andate a buon fine, quando finalmente nel 2016, dopo che l'Unione Europea ci ha tirato le orecchie, il governo di allora approva questa legge.
Ma io ho sempre avuto una curiosità e ne ho parlato anche con tanti amici che hanno anche fatto unioni civili, ma tutta questa voglia di sposarsi, come mai, quando le coppie eterosessuali stanno scappando dal matrimonio, c'è invece un desiderio di unione civile, di matrimonio da parte delle coppie gay? Come mai? Era necessaria questa legge? È necessario questo tipo di contratto?
Beh, necessaria una legge come questa? Sì, in realtà è una legge anche questa un po' monca, perché non c'è un'eguaglianza tra il matrimonio e queste unioni civili, ci sono alcune lacune, diciamo così. Però evidentemente c'era questa necessità, perché tu immaginati, c'è la storia di una coppia, Giovanni e Stefano, che anche tu conosci, che stanno insieme da 40 anni, cioè 40 anni di vita insieme. Ma secondo te, dopo così tanti anni, non è giusto che loro abbiano un riconoscimento che va, voglio dire, al di là dell'affetto, perché quello non è che lo mette in discussione il sancire il contratto di un qualsiasi tipo, ma che ne so, la reversibilità della pensione, il discorso dell'ospedale, quando uno viene ricoverato, no? Chi è che prende una decisione per lui, se non il compagno? Ecco, ci sono tante piccole cose della vita quotidiana che fanno capire che questa legge era assolutamente necessaria.
Certo, anche perché noi siamo in ritardissimo in Europa, sì, con questa diciamo questo sancire delle unioni che già di fatto esistono. Ma ascolta, io vorrei chiederti, tu facendo questo libro sicuramente l'hai fatto col cuore oltre che con la testa e con la penna, e qui ci sono Marco e Diego, Teresa e Luna, Carlo e Pierpaolo, Damiano e Sergio e via dicendo, e poi ci sono anche i nostri amici che sono Giovanni e Stefano. Ma quale di questi di queste coppie ti ha più colpito, ti è più entrata nel cuore per le loro difficoltà? Ecco.
Ma guarda, allora, devo dire, sono 12 storie, una completamente diversa dall'altra, anche se qualcuno mi diceva all'inizio, no, ma vedrai che saranno 12 storie, si dice, sono 12 storie di matrimonio, che differenza vuoi che ci sia tra una storia e l'altra? In realtà così non è, ciascuna si porta dietro il proprio vissuto, la propria esperienza e le proprie famiglie di appartenenza. Però ecco, se ne dovessi scegliere una, la cosa più particolare è una coppia di Quartu, che sono praticamente, adesso li vado a recuperare, Damiano e Sergio, perché loro si incontrano, così raccontano nel libro, si incontrano al Fico d'India.
Di fronte all'ospedale Madino, sì, al poeta, insomma.
Sì. Però cosa succede? Uno dei due è un neocatecumenale. E quindi cosa fa? Pensa di portare il suo compagno dai neocatecumenali. Dice, vieni.
Pura utopia, proprio.
Ti presento il mio gruppo di appartenenza. E lì cosa succede? Succede che questi ovviamente inorridiscono di fronte a questa unione, a questo rapporto tra di loro, e addirittura fanno delle preghiere affinché questi due si lasciano, si devono assolutamente lasciare. Quindi voglio dire, il ragazzo Damiano è in lacrime di fronte a questa plotone di esecuzione e chiede di andare via da questa riunione dei neocatecumenali. E lui dice va bene, andiamo via. E quando salgono in macchina dice ma quindi tra di noi è tutta finita, è tutto finito? E lui gli risponde no, da questo momento staremo sempre insieme. Quindi devo dire, non è che mi ha stupito la posizione dei neocatecumenali, perché quella poteva essere abbastanza chiara. È stata molto bella secondo me la reazione del compagno, che poi insomma lo ha portato anche sull'altare, anche se poi l'altare non c'è, però alla fine è sempre un matrimonio,
Sì, io vorrei sottolineare una cosa, perché io l'ho letto questo libro, l'ho visto anche, l'ho letto in Fieri, e quello che mi ha colpito è appunto la diversità delle storie d'amore, perché è proprio vero che ogni storia d'amore è diversa dall'altra, pur con una finalità comune per tutti quanti. E mi è piaciuta anche la narrazione che tu hai fatto dopo aver recuperato o riuscito a recuperare in tutti i paesi della Sardegna i dati statistici delle unioni civili. Credo che solo un paese non abbia risposto alla richiesta di recupero.
L'ho recuperato anche quello, in extremis. Ecco. Ci sono tutti e 377.
Tutti e 377. Ovviamente io credo che la maggior parte delle unioni sia stata fatta nelle città o dintorni alle città.
Sì.
Ecco, c'è una differenza secondo te o è un'assenza, diciamo, di questa realtà più all'interno della Sardegna, come ci si allontana dalle stazioni, no?
È così,
o dalla 131.
È così. È stato molto molto difficile, soprattutto molto difficile nelle zone interne della Sardegna riuscire a sposarsi, a parlare della propria omosessualità anche all'interno delle famiglie e di conseguenza arrivare alle unioni civili. Man mano che ci si allontana dal centro rimane questo effetto ciambella, e quindi vicino Cagliari, naturalmente Sassari, Alghero sono i Quartu, sono i centri dove maggiormente c'è questa apertura e disponibilità, dove veramente non c'è il controllo del vicino, posto che poi che cosa devono controllare i vicini di casa, però molti si portano dietro questo retaggio.
La costante resistenziale anche in questo ambito, insomma.
Adesso resistiamo in silenzio e facciamo partire un brano musicale.
Va bene. Eccoci, riprendiamo l'intervista a Giovanni Follesa, autore di We Are Family, di Janus Editore, storie di unioni civili. La copertina è frutto di un'opera d'arte, l'opera d'arte è delle sorelle Ariu, che hanno disegnato e costruito una statuetta, possiamo chiamarla così, una piccola scultura,
una loro ceramica, sì.
Una loro ceramica, di due che si abbracciano, con tutta la grande gonna, che è un drappo che avvolge i due, quindi non sono delineati, diciamo, sessualmente per genere, e tutti colorati arcobaleno, e a toccarla si sente il vetro perché è tutto serigrafato, quindi è un'opera d'arte anche la copertina. E leggo anche in copertina contributi di Monica Cirinnà, Ivan Scalfarotto, Arco DV, Antonio Rotelli. Giuseppe, ci puoi... Giuseppe.
Chissà.
Giuseppe con Maria sono in viaggio, sì, ci avviciniamo a Natale, e un'altra famiglia, sì, un'altra famiglia assolutamente mai riconosciuta per quello che era, perché infatti, migrante, senza niente. Giovanni, ci puoi raccontare velocemente questa collaborazione con la Cirinnà, che immagino sarà stata contenta, perché insomma... Lei ha firmato,
sì, devo
la
dire,
legge.
Esatto, lei intanto ha firmato la legge, quindi gli ho chiesto di raccontare un po' il percorso e come si è arrivati a questo risultato importante, e contestualmente mi è piaciuto coinvolgere Ivan Scalfarotto, che si è potuto sposare. Lui attualmente è sottosegretario, credo all'Interno, se non ricordo male, ma adesso sto andando veramente a memoria da questo punto di vista, si è potuto sposare grazie ad una legge che anche lui ha contribuito a votare, quindi era secondo me importante dare, mostrare anche questa testimonianza di due personaggi che di livello nazionale, che hanno un peso specifico molto importante per
l'approvazione
di questa
legge. Immagino
che
tu abbia pensato anche a mandare il libro, a chiedere l'intervento di Pillon.
Ecco,
o no?
Questa è un'idea, è un'idea sulla quale si sta lavorando, quindi potrebbe riceverlo Pillon, potrebbe riceverlo Salvini, ma perché no anche Giorgia, secondo me, no? Visto che lei aveva questo rapporto un po' maldestro col padre, secondo me qui si potrà rendere conto di quante coppie si vogliono bene.
Sì, eh? Sì, sì, io però Pillon non la manderei, sarebbe una coppia sprecata, peccato. perché sarebbe darle per le porci, compresa la copertina da ammirare come opera d'arte. Arche Antonio Rotelli, che allora, mi dici?
Certo, allora l'Arche è l'associazione arcobaleno di Cagliari, che organizza il Pride, che è assolutamente attiva per quanto riguarda il mondo dei diritti della comunità LGBTQIA+, le ho dette tutte le sigle, le ho imparate, anzi ne approfitto per dire che questo venerdì alle 18:30 proprio all'Arc in via Falzarego a Cagliari facciamo la prima cagliaritana di presentazione del libro, quindi saremo da loro a dialogare e a presentare il libro con Michele Pipia. Mentre Antonio Rotelli è un giurista che è esperto di queste tematiche, si è occupato nella fattispecie lui nel raccontare le differenze tra il matrimonio come istituzione appunto laica e le unioni civili, quali differenze ci siano e soprattutto perché si debba arrivare ad una equiparazione tra i due contratti. È una cosa che ancora non c'è all'interno della legge, quindi la battaglia di fatto ancora continua, e Rotelli fa una disamina molto lucida e anche semplice da leggere, che fa capire veramente tante cose da questo punto di vista.
Io vorrei chiederti una cosa un po' spinosa, che tutti comunque si chiedono, nessuno si dà risposta, per cui la chiedo a te. Io il primo Pride lo vidi a Berlino appena caduto il muro nel 1989, non sapevo né che fosse Pride né di che si trattasse, pensavo fosse un carro così di maschere carnascialesche e non capivo che cosa stesse succedendo, perché era a luglio, quindi lontano dal carnevale. Molti si chiedono come mai a volte questa esibizione carnascialesca, proprio forzata, di un certo costume. Ecco, quando si fa il Pride tutti si vestono in maniera esagerata, rimarcando proprio le differenze di genere. Se lo chiedono, secondo me non si danno risposta, poi tutti vanno, no? Perché ovviamente contribuiscono alla sensibilizzazione di una certa realtà, però perché? Cosa risponderesti tu a tutte queste persone che chiedono ma perché si devono esibire così?
Ma allora, guarda, ovviamente questo dipende un po' dalle singole persone. Inizialmente forse questo era ancora più evidente, perché erano anche dei periodi oscurantisti per alcuni aspetti, quindi era necessario mettersi in contrapposizione, cioè far vedere che c'era un mondo diverso rispetto al grigiore dell'abito in doppio petto, no? Ad esempio, potrebbe essere questa una risposta. Devo dire che oggi soltanto in parte questo accade, perché poi anche gli ultimi Pride, adesso pensiamo soprattutto a quelli che abbiamo celebrato in periodo pre-Covid, dove tutte le cose viaggiavano in maniera molto più normale, troviamo veramente di tutto, cioè ci sono le famiglie, ci sono i bambini, certo ci sono anche i carri che fanno festa, che fanno allegria, che danno anche un po' energia, perché poi il vero punto qual è? Quello di non abbassare mai la guardia su questi temi. Quindi questo è un modo anche per, come dire, accendere dei fari.
Quindi un evidenziatore
di tutti
i colori, diciamo. Io, prima di proseguire su un'altra tematica che mi interessa in modo particolare, vorrei comunque suggerire a chi ascolta o a chi si pone problemi di leggere i testi di Eva Cantarella. Eva Cantarella ha trattato molto l'omosessualità, dalla Grecia, Roma, L'amore è un Dio è il primo titolo, quello della Grecia. Quello di Roma non me lo ricordo, ma sono strettamente collegati i due saggi, e si scopre un mondo di libertà. Ecco, per cui pensare che oggi sia stato o sia ancora necessario mettere l'evidenziatore colorato sulla giacca o il doppio petto, quando molte volte proprio sotto il doppio petto c'è un altro tipo di cuore che batte, un altro affetto, francamente siamo tornati indietro di molto. La tematica che mi interessa ancora trattare è il problema delle adozioni. Ma perché? Io non capisco, e lo chiedo a te, c'è questo muro della impossibilità e della non apertura alle adozioni, non solo alle coppie omosessuali ma anche ai single. Ci sono tante persone che sono single, che stanno bene economicamente e che hanno tanto amore da dare, ci sono tanti bambini abbandonati, però veramente l'istituto delle adozioni è in mano evidentemente a qualcuno e dietro c'è un business non indifferente. Come mai ci si scontra così?
Questo è un tema, anzi è stato il tema centrale, soprattutto durante quella famosa approvazione della legge Cirinnà. Ci ricorderemo tutti la stepchild adoption, no? Che è stata stralciata dalla legge, ma ci ricordiamo soprattutto dei personaggi, cito Scilipotti, che non passerà certamente alla storia, che non riusciva neanche a pronunciarla, non riusciva a dirla, però votò contro e con lui tutto il Parlamento a questo. C'è paura, e questo francamente non lo so per quale motivo. Certamente c'è questa visione molto tradizionale, che poi anche sul tradizionale bisognerebbe intendersi che cosa vuol dire tradizionale, e si è andati su questa linea, e al momento purtroppo non se ne parla più.
Ma infatti sul tradizionale, che io vorrei un pochino approfondire, scusate l'ora mattutina, non è il momento di appesantire niente, però voglio dire, un tempo in Sardegna, quando una bambina faceva, o un bambino faceva parte di una famiglia poverissima, veniva presa a fille anima da chiunque, poteva essere uno solo, un uomo solo, una donna sola, una coppia che non aveva figli, se la metteva in casa ed era la famosa fille anima. Questo non si può fare neanche, cioè oggi neanche questo si può fare.
No, assolutamente.
Io durante, subito dopo Chernobyl, la tragedia di Chernobyl, avevo chiesto di poter avere in casa, ma anche momentaneamente, offrire alloggio, anche se una casa piccola, ad un bambino o una bambina della Bielorussia che venissero a passare, ma non mi è stato possibile perché ero sola con mia figlia e quindi Non c'era un maschietto,
non davi un buon esempio.
Non davo un buon esempio. Cioè queste cose, quindi non è solo rivolto, voglio dire, alle coppie omosessuali.
Certo.
Ma anche alle persone che vivono da sole.
Anche ai cosiddetti single.
Anche ai cosiddetti single.
Però devo dire che all'interno del libro, tra queste 12 coppie, ci sono tantissime storie invece di coppie che sono riuscite in un modo o nell'altro, ovviamente non in Italia, ad avere figli, nel senso che c'è una coppia di uomini del nord Sardegna che tramite la maternità surrogata sta crescendo una bambina che ormai credo che abbia 6-7 anni, c'è una coppia che mi ha chiamato quando io gli ho fatto leggere le bozze del libro, mi ha detto no, c'è una novità, dobbiamo aggiornare, perché nel frattempo una delle due è rimasta incinta, quindi tra poco diventeranno mamme. E poi c'è una storia di una coppia sassarese che appunto aveva una bambina, che aveva questo desiderio di essere battezzata, che la bambina venisse battezzata in chiesa, e quindi parlano con loro amico, si chiama Don Gaetano, il quale un prete di quelli tipo Don Gallo forse, per essere chiari. Che cosa fa? Parla col vescovo e comunque in un modo o in un altro riescono a battezzare questa bambina in chiesa, e nel certificato di battesimo ci sono le due mamme,
i nomi delle
due mamme. Quindi, come dire, una speranza c'è,
certo.
E mi sa che credo che a questo punto siamo arrivati.
Cosa dice la regia?
La regia credo che ci dica che siamo ormai alla fine, cara
allora,
Rosana.
In libreria, in tutte le librerie di Cagliari e della Sardegna, Giovanni Follesa, We Are Family, storie di unione civile, Janus Editore. Compratelo e regalatelo, anche perché è tutto colorato e bellissimo, anche gradevolissimo da leggere.
Grazie Rosana.
Grazie a voi. Extra.